Ecco carissimi, siamo qui. Oggi dovete prepararvi. Già la settimana scorsa vi ho detto che dovevamo salire un'alta montagna, l'Everest, il Monte Bianco del Cristianesimo, ma anche oggi dobbiamo armarci di corda piccozza. Perché? Perché dobbiamo fare un'ascensione. Allora, dal Vangelo, comincio a leggervi il Vangelo, poi faremo l'ascensione. Dal Vangelo, secondo Marco. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato. Ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Parola del Signore. Allora, carissimi, sapete cosa succede all'ascensione? Rispetto alla risurrezione c'è una cosa nuova, c'è che alla risurrezione non c'era nessun testimone, nessuno ha visto Gesù risorgere, l'hanno visto risorto. All'ascensione ci sono fior fiori di testimoni. E il fatto dell'ascensione è raccontato nei dettagli nella prima lettura dagli Atti degli Apostoli. Quindi l'ascensione raccontata nei dettagli ci viene narrata soprattutto dall'Evangelista Luca e ne parla addirittura due volte, una volta nel suo Vangelo, e una volta negli Atti degli Apostoli. Conclude il suo Vangelo con l'ascensione e inizia gli Atti degli Apostoli con l'ascensione, quindi è una cosa, è un avvenimento molto importante, l'ascensione di Gesù. Allora, se vi facessi la domanda, è capitato che sono venuti un gruppo di bambini con le loro catechiste e ho fatto la domanda: che festa sarà domenica? Allora subito mi hanno detto la Pentecoste, poi insomma siamo arrivati all'ascensione e dico: cosa vi ricorda l'ascensione? Chiaro che i bambini rispondono la cosa più logica che ci sia: l'ascensore. Eh sì, avete ragione, sì, è così, solo che in questo caso l'ascensore non è una cosa, una scatola che sale. È una persona, è Gesù, colui che scende al cielo è Gesù. E poi ho detto loro, e a me sapete cosa colpisce dell'ascensione? Mi colpisce una potenza che ha avuto Gesù che nessun altro uomo ha mai avuto e non avrà mai un potere. Perché adesso siamo nell'era della scienza, sapete, con i bambini bisogna agganciarci lì, agganciarsi alle scoperte scientifiche, no? Perché questo li affascina. Quello che invece a me colpisce di Gesù è che ha vinto una forza terrestre che nonostante siamo nel secolo del progresso, delle invenzioni più strabilianti, nessuno è riuscito a fare una cosa così, 2000 anni dopo, insomma in 2000 anni di progresso ce n'è stato, eh? Lui 2000 anni prima ha fatto una cosa che con tutto il progresso che abbiamo noi non si è ancora riuscito a fare. Cosa è riuscito a fare? ha vinto la forza di gravità, è salito, si è staccato dalla terra, mentre noi rimaniamo incollati alla terra, non c'è nessuno che si scolla dalla terra e sale per forza propria. Voi mi direte, magari gli acrobati del salto in alto, sì sì, ma lo fanno con un'asta lunghissima e poi ricavano pesantissimamente su un materasso, devono mettergli un materasso, perché sennò si rompono qualche ossa, eh? Allora, scherzi a parte, questo era con i bambini, era il discorso con i bambini, adesso guardiamo un po' questo avvenimento dell'ascensione. Dunque, mi colpisce questa profusione di segni celesti che abbiamo nella prima lettura, ecco, io non ve l'ho letta ma ve la leggerete, dagli Atti degli Apostoli. L'ascensione, come ci è narrata nella prima lettura, è tutta piena di segni celesti, la nube, gli angeli, il cielo e Gesù che sale. E quindi sono tutti segni scatologici, La nube è segno della presenza di Dio, perché vedevamo nell'Antico Testamento gli israeliti che erano accompagnati dalla colonna di nube. Quando c'era la colonna di nube significava che Dio era presente, era la presenza di Dio. E qui c'è la nube, gli angeli e Gesù che sale, e gli apostoli lo vedono salire con i loro occhi, questa volta, perché alla resurrezione non l'avevano proprio visto risorgere. Allora, per fissarvi bene l'avvenimento, l'ho suddiviso in 5 punti, perché quando si spiegano i punti, uno si ricorda, se ne dimentica uno in mezzo, poi chiede qual è, però ha la curiosità di sapere qual era quello, il terzo o il quarto che ha dimenticato. Rimane fissata la scena. Allora, primo punto, cosa succede nel primo punto? Gesù viene elevato in alto, appunto, vince la forza di gravità, sale. E gli apostoli stavano andando verso Betania, verso il Monte degli Ulivi, a mezz'ora di cammino, il cammino consentito da fare in un giorno di festa per gli ebrei, perché non si poteva assolutamente lavorare, e lo vedono salire. E l'ascensione, questo mi ha fatto trarre una conclusione, che l'ascensione al cielo di Gesù corporalmente non si è svolta in modo rapido, perché gli atti ci dicono che gli apostoli continuano a guardare in alto, finché una nube lo sottrae ai loro sguardi, quindi saliva lentamente. Quindi primo punto, elevato in alto e sale lentamente. Secondo punto, scompare dietro la nube. E dove è andato? Qual è, volevo dire l'atterraggio, ma è esattamente il contrario. Lascia la terra per andare in cielo, si stacca dalla terra. Qual è il punto finale, il punto terminale della sua salita? Alla destra del Padre, cosa va alla destra del Padre? Ma l'umanità, perché per lo spirito non c'è né destra né sinistra, Ma questa è una verità straordinaria, perché a partire da adesso non ci sarà mai più un momento in cui nella Santissima Trinità non ci sarà anche l'umanità di Cristo, perché per secoli e secoli il Figlio c'è stato, ma non con l'umanità, non era incarnato. Adesso la Trinità sarà completa dell'umanità di Cristo e siede alla destra del Padre. Anche un altro straordinario significato la destra del Padre. Cosa significa la destra del Padre? Significa ogni potere plenipotenziario. Gesù diventa il plenipotenziario del Padre. E finalmente a me piace tantissimo questa festa perché Gesù è riscattato da ogni umiliazione tremenda vissuta durante la passione, ma durante tutta la sua vita. Già prima nella prima predicazione a Nazareth volevano buttarlo giù dal ciglio, ma povero Gesù, ma quante ne ha viste, ma quante ne ha passate. Quindi secondo punto, segnatevi bene, primo elevato in alto, secondo alla destra del Padre. Terzo punto, cosa dice mentre parte? Insomma, quando uno parte, ti saluta, ciao, ci rivedremo quando torno, no? E lui no. Soprattutto nel Vangelo di Luca c'è una bellissima scena, non ce l'abbiamo il Vangelo di Marco perché Marco è stringatissimo. Nel Vangelo di Luca vediamo che il Signore, mentre sale, benedice gli apostoli, quindi più che parole fa un gesto. Mi immagino questa benedizione. Deve essere stato un gesto in cui si esprimeva tutta la sua bontà, ma anche tutta la sua maestà, una solenne benedizione. Ma guardate che la benedizione è la cosa assolutamente più importante. La benedizione di Dio è assolutamente la cosa più importante della nostra vita. Pensate che la benedizione è poi riservata all'uomo, perché se noi guardiamo già la Genesi, no? Già fin dall'inizio della creazione, dopo il peccato originale, Dio aveva maledetto il serpente, maledetto tu, eccetera, ma non aveva maledetto l'uomo. Anzi, mentre di tutte le altre cose create la Genesi dice che Dio vide che era cosa buona, quando si passa all'uomo c'è un salto di qualità, perché? Sapete perché? Perché Dio lo benedisse. Ecco la benedizione riservata all'uomo. E qui Gesù benedice i suoi apostoli, mentre li benedice si stacca da loro. E mi immagino che anche la benedizione sia stata lenta, sia stata proprio solenne. Si stacca da loro e si eleva in alto. Quindi lui si allontana, come dire, col corpo, ma no, vi lascio, infatti lo dice, sarò con voi tutti i giorni. Lui si allontana con la sua umanità, ma la sua benedizione rimane su di loro, e lo vede che si rimane, e lo si vede che rimane, perché li trasforma. I fuggiaschi del Venerdì Santo, pensate, sono passati qualche 40 giorni, neanche 2 mesi. Che terrorizzati al Venerdì Santo, uno rinnegato e l'altro tradito, i fuggiaschi del Venerdì Santo diventeranno i testimoni infuocati del loro maestro. Il ricordo del Signore benedicente darà loro una forza straordinaria fino a dare la vita per lui. E Gesù continua a salire lentamente nel cielo finché una nube lo sottrae ai loro sguardi e i discepoli non lo vedono più. E rimangono lì attoniti a guardare in alto, finché due angeli, anche gli apostoli, continuavano a guardare in alto, perché vengono due angeli a dirgli, uomini di Galilea, ma perché state a guardare in alto? Quel Gesù che è stato assunto di tra voi tornerà allo stesso modo, cioè c'è sempre il segno escatologico preceduto da una nube l'ha nascosto ai loro sguardi, tornerà preceduto da una nube e sarà il giudizio finale. E quindi abbiamo il terzo segno, la benedizione. Quinto segno, cosa devono fare quelli che rimangono? Lui è andato, ma cosa devono fare quelli che rimangono? Ha dato dei poteri straordinari, perché ce lo dice proprio questo Vangelo di Marco. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, e questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno con lingue nuove, imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Pensate, questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Oh, voi che mi ascoltate, credete? Allora, questi segni sono anche per voi, sono anche per noi. Nella fede, ma possiamo chiedere la guarigione dei malati, possiamo chiedere la risurrezione, la liberazione dei tormentati dal maligno, ha dato dei poteri alla sua Chiesa, perché l'ascensione significa proprio questo, l'ascensione termina la vita sulla terra di Gesù e cosa inizia sulla terra? Inizia la vita della Chiesa, quella degli Apostoli. La prima chiesa è quella degli apostoli e poi i successori degli apostoli, insomma, e la vita della chiesa continua. Quindi la vita di Gesù non si è per niente conclusa nel sepolcro. Ma dove si è conclusa la vita di Gesù? Bellissima notizia, straordinaria notizia. Dov'è che si è conclusa la vita di Gesù? La vita terrena? In cielo, salito lui con le sue stesse forze, Quindi l'ascensione è veramente la festa, come diceva un padre bizantino, hanno delle espressioni fantastiche, adesso ogni altezza è più bassa di lui, è salito al di sopra di ogni altezza, alla destra del padre, Quindi la bella notizia è che Gesù, cos'è venuto, qual è la bella notizia che è venuto a portare Gesù? È venuto a portare la bella notizia che Dio è Padre, Dio è bontà infinita e Dio ci ama infinitamente. E vi ho già detto un'altra volta, state attenti allo spirito di condanna che vi accusa, no? Ma non è possibile, io ho peccato, io non merito, io sono un miserabile. Dio ti ama, ma no, ma io mi sono anche arrabbiato con Dio, ma io mi sono ribellato, ma Dio non si è arrabbiato con te, come diceva un signor Mario Delpini. Noi misuriamo Dio con un metro troppo striminzito, secondo le nostre reazioni. Se uno è arrabbiato con me, io sono arrabbiato con lui, ma non succede così con Dio, Ecco la bella notizia, Dio è buono con tutti e ci ama sempre, certo che ci chiede il pentimento dei nostri peccati, ci chiede assolutamente di non commetterli più, ci chiede di seguire, di osservare i suoi comandamenti, insomma tutte queste cose le dobbiamo fare, ma non come un'imposizione, ma per essere felici, per essere felici, perché la vita ci è stata data per vivere secondo, c'è un'istruzione per l'uso nella vita, come in qualsiasi apparecchio ci sono le istruzioni per l'uso. Qual è l'istruzione per l'uso della vita? Sono i comandamenti. Se noi li osserviamo, ci rompiamo il naso, il male ce lo facciamo noi. Quindi abbiamo questa bellissima festa di Gesù, questa serenità, che ci mostra che, oltretutto, cosa è andato a fare? È andato in cielo, la sua vita si è conclusa in cielo, ma cosa è andato a fare? È andato a prepararci un posto, è lì che ci sta preparando la sedia col nome, tutti i nomi personalizzati, la sedia col vostro nome, se non la occupate voi, rimarrà vuota. C'è un posto personalissimo per ognuno in cielo, e il Signore sta preparando questo posto, eh? E quindi vediamo Gesù nell'ascensione che è splendente, bagliori di folgore escono dalle sue mani, dalle sue piaghe non grondano più sangue, ma irradiano luce, le sue ferite diventano feritoie. E oggi c'era una bellissima antifona, una splendida corona di gloria hai dato al tuo Cristo, oh finalmente Gesù riscattato da tutte le umiliazioni, eh? E un giorno tornerà, adesso sta preparando i posti, è un giorno misteriosissimo, ultimo giorno che nessuno conosce, Gesù tornerà, cosa verrà a fare? Verrà a giudicarci, ci sarà il giudizio finale, ma chi ci giudicherà? Questa è una notizia consolantissima. Prima di tutto possiamo dire che Gesù è salito in cielo, cosa ha portato in cielo? L'umanità, la sua umanità, ma un'umanità ferita, e nella sua umanità ferita ci sono anche tutte le nostre ferite, e quindi colui che ci giudicherà è colui che per primo è stato ferito e trafitto per causa nostra. E il Padre contemplerà nelle sue ferite splendenti, diventate feritoie, dalle quali che grondano luce, non grondano più sangue ma irradiano luce. In quelle ferite il Padre contemplerà anche tutte le nostre ferite che si illumineranno specchiandosi nelle sue e diventeranno feritoie pure le nostre, eh? Come diceva Padre Molinier, perché il Signore... Non so se me lo ricordo esatto, ma più o meno è così. Il concetto è questo. Ma perché tanta sofferenza? Di Gesù, è di Gesù, perché insomma la vita è più tragica, la sofferenza estrema della vita di Gesù è ineguagliabile, non credo che nessuno di noi soffrirà così tanto. Ma perché tutte queste sofferenze quando avrebbe potuto salvarci con un sorriso, perché lui è Dio e ogni suo gesto ha un valore infinito? E rispondeva, il perché non lo so, ma so solo che senza queste ferite l'eternità sarebbe molto più buia. Da queste ferite si irradierà una luce eterna e anche dalle nostre ferite, sono feritoie da cui irradia la luce e illuminano l'eternità. Ah, per me questa risposta è l'unica che mi ha riconciliato col problema del male, non so se a voi farà lo stesso effetto, a me ha fatto questo effetto. Quindi la festa dell'ascensione vuole proprio ricordarci che ogni nostra ferita può diventare feritoia se unita a quella di Gesù, perché quando sale con la sua umanità ferita, trasferisce la sua anche la nostra, e mentre noi stiamo aspettando il suo ritorno, egli ci sta già preparando il posto. Adesso voglio concludervi con una storia che ho sentito narrare dalla Padre Canta la Messa, interessante, è una bella storia. Dunque, in un monastero medievale vivevano due monaci legati tra loro da una profonda amicizia. Uno si chiamava Rufus e l'altro Rufinus. In tutte le ore libere non facevano che cercare di immaginare e descrivere come sarebbe stata la vita eterna nella Gerusalemme celeste. Oh, che meraviglia, questa era una bella ricreazione. Rufus, che era un capomastro, se l'immaginava come una città con porte d'oro, tempestata di pietre preziose. Rufinus invece era organista e quindi si immaginava la Gerusalemme celeste tutta risonante di celesti, melodie, musiche, paradisiache. Alla fine fecero un patto. Quello di loro che sarebbe morto per primo sarebbe tornato la notte successiva per assicurare l'amico che le cose stavano proprio come le avevano immaginate. Sarebbe bastata una sola parola. Se era come avevano pensato, avrebbe detto semplicemente quello che era andato. Taliter, cioè è così. Ma se non fosse stato così, se le cose fossero andate diversamente, avrebbe detto aliter, cioè diverso, altro. Una sera, mentre era all'organo, il cuore di Rufino si fermò. L'amico vegliò trepidante tutta la notte, ma niente, attese in veglia e digiuni per settimane e mesi, e finalmente nell'anniversario della morte, ecco che in un alone di luce entra nella sua cella l'amico, vedendo che tace, è lui a chiedergli, sicuro della risposta affermativa, è così, taliter, è così, vero? Ma l'amico scuote il capo in segno negativo, disperato, grida all'altro, aliter, cioè è un'altra cosa, è diverso? Di nuovo un segno negativo del capo, mamma mia, e finalmente dalle labbra chiuse dell'amico escono come in un soffio due parole, sentite, totaliter, aliter, è totalmente altro di quello che avevamo immaginato. Quindi Rufus capisce in un lampo che il cielo è infinitamente di più di quello che avevano immaginato, che non si può descrivere, e di lì a poco anche lui muore per il desiderio di raggiungerlo. Oh, ecco, un giorno quando varcheremo le soglie della vita eterna, diremo anche noi, totalmente, è tutta un'altra cosa, ma infinitamente più meravigliosa di tutto quello che abbiamo immaginato, di tutto quello che si potrebbe immaginare. Ecco, allora, per concludere, voglio darvi una regola per fare una telefonata. La regola per fare la telefonata a Dio. Primo punto, fate una telefonata al Signore. Allora, per parlare con Dio, la prima condizione è che dovete fare il suo numero, cioè dovete smettere di parlare con altri, primo. Secondo, conversare con Dio non è un monologo, non parlare sempre tu, ascolta anche Lui. Terzo, se la comunicazione si è interrotta, controlla se sei stato tu a far cadere la linea, cioè, sapete quando è che si fa cadere la linea? Si interrompe la comunicazione, se siamo caduti nel peccato. Se la comunicazione si è interrotta, quarto punto, vai dal tecnico per riparare l'apparecchio, cioè vai a confessarti. Quarto punto, non telefonare a Dio solo nelle ore a tariffa ridotta, cioè la domenica quando vai a messa, ma chiamala ogni giorno. Sesto punto, controlla che Dio non ti abbia lasciato messaggi in segreteria, le ispirazioni che poi mettiamo da parte e non ci facciamo caso. Se pur avendo osservato queste regole, la comunicazione risulta difficile o disturbata, chiama in soccorso lo Spirito Santo che verrà in tuo aiuto. Quindi, nono punto, il tuo apparecchio è gratuito a vita e sarà rimesso a nuovo ogni volta che ricorrerai al sacramento della confessione. Ecco, allora è il giorno giusto per fare la telefonata a Dio, perché siccome Gesù se ne va, adesso lo possiamo raggiungere via telefono, no? Prima gli apostoli ce l'avevano, potevano parlargli, dirgli le cose direttamente, ma dall'ascensione in poi devono chiamarlo al telefono anche loro. Ecco carissimi, allora questo ve la non vi ho dato la vitamina spirituale, che è di un autore francese, Alexis Carrel, un celebre convertito di Lourdes. Il mio desiderio più vivo, il fine più alto di tutte le mie aspirazioni è di credere perdutamente, ciecamente, credere senza più discutere, senza più criticare. Ecco carissimi, buona festa dell'ascensione, ciao a tutti da Vilma.